la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, mercoledì 18 dicembre, un buongiorno da Chiara Brilli in studio per questa fascia mattutina dell'informazione locale, la nostra newsline che torna, come sapete, in versione serale alle 18.35. Diamo uno sguardo al meteo, alle previsioni per le prossime ore. Sappiamo di un peggioramento in vista, abbiamo testato l'innalzamento delle temperature, ma le informazioni ce le facciamo dare naturalmente dall'AMMA. Giulio Betti quest'oggi, buongiorno.
Sì, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Effettivamente una perturbazione sta per transitare sulla nostra regione. Oggi nuvolosità a tratti consistente anche sulla provincia di Firenze, con possibilità soprattutto direi dal pomeriggio di deboli piogge. Si tratterà comunque di fenomeni non particolarmente significativi, comunque non mancheranno deboli piogge anche su Firenze. In un contesto termico abbiamo sentito molto più mite stamattina, in giornata anche in virtù della copertura nuvolosa, temperature intorno ai 11-12 gradi. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, i venti si disporranno a scirocco, a tratti anche moderati sulla costa, con moto ondoso in aumento. Per quanto riguarda Firenze, per via appunto della rotazione dei venti da scirocco, la pioggia tenderà a ritardare e arriverà soltanto in serata, quando appunto il grosso della perturbazione raggiungerà la nostra regione. Pertanto sarà una giornata domani nuvolosa, con scarsi fenomeni fino alla sera, in un contesto termico più gradevole, valori anche fino a 14-15 gradi per via appunto dei venti di scirocco. E venerdì, transito della perturbazione vera e propria, con piogge, rovesci sparsi e probabilmente anche il ritorno della neve in Appennino nella seconda parte della giornata.
E ci fermiamo a venerdì, perché avremo modo e tempo di parlare anche del prossimo fine settimana. Grazie a Betti, grazie all'AMMA. Adesso una breve pausa pubblicitaria.
Museum Pass visiti tutte le sedi di Pistoia Musei e le sue collezioni con un unico biglietto. Scopri i tesori dell'antico Palazzo dei Vescovi, il Museo di San Salvatore, le collezioni del Novecento e Maria Lai. Un solo biglietto e tanti capolavori da scoprire, dall'antichità al Rinascimento, fino all'arte moderna e contemporanea. A Natale regala l'arte che ami. Museum Pass, tutta l'arte intorno a te.
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
Controradio.
Alle 8, passate da 8 minuti, uno sguardo alle principali notizie di oggi dai quotidiani e dalla nostra homepage controradio.it. Strage al deposito, stiamo parlando dell'esplosione nel deposito Eni di Calenzano del 9 dicembre scorso. Ci sarà anche un'indagine parallela della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una delegazione dell'organismo parlamentare ha visitato il sito, tutti i particolari sul nostro sito controradio.it, l'apertura anche della Nazione, strage al deposito, indagine parallela, sopralluogo a Calenzano della Commissione, parte anche l'inchiesta dei parlamentari, audizioni a gennaio, prima Eni, poi il procuratore Tescaroli, domani i primi funerali in forma privata per le vittime, gravissimi feriti. Da oggi infatti sono state liberate le salme dopo gli accertamenti di medicina legale, e inizierà prima in Basilicata, poi in Toscana, la serie di funerali delle 5 vittime. Ma sul sopralluogo di ieri e sull'indagine cosiddetta parallela della Commissione parlamentare e gli ulteriori particolari rispetto alle indagini da parte della Procura di Prato, sentiamo il servizio del nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
Sono già nel fascicolo d'indagine tutti i documenti e le email che servono alla Procura di Prato per ricostruire la catena delle responsabilità nella tragedia di Calenzano, dove un'esplosione il 9 dicembre scorso ha causato 5 morti e 28 feriti, di cui 2 sono ancora in gravi condizioni. Infatti, proprio nella serata di lunedì 16 dicembre, gli inquirenti hanno completato le acquisizioni dei documenti nelle varie sedi italiane dell'ENI. Sempre nelle stesse ore è terminata la lunghissima perquisizione del sito di stoccaggio del deposito di Calenzano, dove sono stati esaminati i dispositivi informatici e i regolamenti. Ora tocca ai 6 consulenti nominati dalla Procura a rispondere entro 60 giorni ai quesiti posti dal magistrato. Una serie di domande sulle dinamiche e sulle competenze che porteranno a individuare eventualmente gli indagati. Si procede, lo ricordiamo, per omicidio colposo plurimo, crollo colposo di costruzioni e rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Oggi è stata invece la giornata della visita della delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. In rappresentanza del gruppo di senatori sono intervenuti al sito di stoccaggio il presidente della Commissione Tino Magni, le senatrici Susanna Camusso e Paola Mancini, accompagnati nel loro sopralluogo dal procuratore Luca Tescaroli. Il nostro compito, ha spiegato Magni, non è quello di interferire con la magistratura, ma di audire tutti quelli che qui hanno degli interessi: imprese, sindacati, lavoratori, vigili del fuoco. Vogliamo che quello che è accaduto non succeda mai più. Vogliamo fare in modo di prevenire, ha ricordato ancora il senatore. Vogliamo che al centro sia messo l'essere umano. Il presidente della commissione ha dunque annunciato che a gennaio in commissione saranno organizzati gli appuntamenti di ascolto a partire dalle parti sociali e dalle aziende coinvolte, compresa ENI. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, the loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I could cry. Don't tell me how you miss me. I could die tonight. A broken heart. It's only this. It's changing. We've been too far apart.
L'apertura del Tirreno di oggi, strage all'ENI, il comune sarà parte civile, già l'ipotesi era stata ventilata nelle scorse ore, confermata dall'amministrazione comunale, una decisione leggiamo scontata, quella del comune meno scontata, l'insistenza del sindaco Carovani sulla necessità di spostare da un'altra parte il deposito oppure farci un hub per le energie rinnovabili. Intanto il richiamo anche dal Corriere sul dibattito nella piana sviluppo senza una visione e i dubbi sull'aeroporto. E allora riflettiamo sullo stabilimento, il deposito ENI di Calenzano, un deposito che viene da lontano, l'attenzione si è concentrata rispetto alla tragedia che è avvenuta il 9 dicembre, ma come scrive Erasmo D'Angelis su greenreport.it, i 5 morti di Calenzano si aggiungono alla nostra Spoon River per incidenti industriali. Buongiorno D'Angelis.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, forse ce ne stiamo rendendo conto solamente adesso, ma l'Italia ha tante Calenzano, come lei ha sottolineato.
Assolutamente sì, ma in Italia c'è Calenzano, è una storia italiana. L'Italia ha 971 aziende tra virgolette sotto osservazione, come si dice, e il 50% sono concentrate in quattro regioni del nord: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte. I comuni interessati sono 756. Ravenna guida, diciamo, questa particolare classifica delle città più esposte con 26 stabilimenti, poi c'è Venezia, Genova, poi c'è tanto centro-sud, Sicilia, Lazio, Campania, e c'è anche la Toscana con 51 aziende sotto osservazione. Il punto vero, diciamo, leggendo anche i giornali di questa mattina, sentendo anche Controradio, è l'urgenza di Firenze di dare un segnale nazionale, cioè di Firenze, delle città della piana. Va ridisegnata una nuova piana, perché, diciamo, sì, è vero, insomma, sulla piana l'attenzione massima è sempre stata contro il nuovo orientamento della pista aeroportuale, ma insomma, dopo 70 anni di grande sviluppo, di occupazione di spazi, poi, diciamo, non sono spazi occupabili, sono anche aree alluvionali, no? Sulle aree alluvionali è stata realizzata ogni tipologia costruttiva e funzionale, almeno dalla fine degli anni 50, quando Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa, la periferia di Firenze, diciamo, era quasi tutta un campo verde, erano aree verdi, acquitrini, zone impaludate. Oggi ci sono 140.000 abitanti circa, gli abitanti sono più che triplicati negli ultimi decenni, e questo sviluppo galoppante ha trasferito tante aziende, tanti lavoratori, che qui giustamente hanno trovato un futuro, casa, servizi, lavoro. E, diciamo, però decenni di fortissima espansione urbana e industriale hanno, diciamo, occupato quella superficie che, diciamo, Leonardo da Vinci descrive nei suoi libri, dove, tra virgolette, dove oggi volano gli uccelli a torme, solean discorrere pesci a grandi squadre. Cioè era un lago, era un grande lago, e oltre al tema industriale, che è un rischio vero, perché sì, certo, insomma, c'è da rivedere anche le fasce di rischio e di pericolo potenziale, le zone rosse, arancione, gialle. Sono ridicoli gli 80 metri, 130, 200, l'abbiamo visto dall'esplosione che ha prodotto danni oltre quel raggio di rischio.
Eh sì, oltre un chilometro, ha sottolineato Carovani, certo.
Esattamente, poi vedremo anche, insomma, dall'indagine in corso cosa viene fuori, però quel che emerge è che c'è una sproporzione enorme tra, diciamo, le fasce di pericolo e il pericolo reale. Quindi, diciamo, ci sono da rivedere tante cose, però questo è il momento anche, diciamo, di una grande ricucitura della messa in sicurezza della nostra piana, con un'operazione che in Italia non è stata mai fatta, ma nemmeno in Europa. Cioè tu hai un'area enorme, stupenda, straordinaria, con città ben governate, devo dire, però aree dove, diciamo, sottoposte almeno due grandi rischi. Il rischio industriale l'abbiamo visto, ma ricordiamoci che noi abbiamo subito due gravi alluvioni in quell'area vasta, in un anno e mezzo, con danni enormi, con rischi enormi. Quindi considerare la piana un banco di prova nazionale per le capacità di governo locali, regionale, nazionale, e, diciamo, questa operazione deve valere per tutto, cioè
in un
non
territorio dove peraltro D'Angelis, anche, insomma, i primi cittadini da Campi a Calenzano a Sesto Fiorentino, insomma, stanno andando in questa direzione, manifestano questa necessità, quindi, di ascolto anche rispetto a questa ipotesi, a questo scenario che lei sta sollecitando. Torneremo su questo, certo. Però facciamo un passo indietro, perché in questi giorni si è parlato tanto anche della direttiva Seveso, no? Allora, collegandola appunto a quanto doveva e poteva essere prevenuto e controllato anche all'interno dello stabilimento deposito Eni, ma da Seveso e dunque il simbolo dell'incubo di Ossina del 76, dell'industria chimica ecmesa della multinazionale svizzera Hoffmann La Roche. Ecco, da quel 76 a oggi cosa è cambiato? Perché gli strumenti sono stati messi in campo in tutti questi anni.
Sì, no, vabbè, è cambiato quasi tutto. Seveso è diventato il simbolo dell'incubo di Ossina il 10 luglio del 1976, quando esplose la valvola di sicurezza del reattore B nell'impianto di produzione di triclorofenolo, che è un componente di diserbante dell'industria chimica, all'ICMESA, che era di proprietà di una multinazionale svizzera. E ci fu questa fuoriuscita di nube altamente tossica che poi i venti hanno spostato soprattutto sulla città di Seveso. Nessuno sapeva che era una nube carica di diossina, altamente tossica, nociva, e anzi tutti i cittadini guardavano stupiti questa nube impressionante, un po' impauriti ovviamente, e poi terrorizzati man mano perché c'erano effetti degenerativi sulla pelle, sul volto, sulle mani, sulle gambe. Insomma, era la cloracne, come si chiama, contaminazione da diossina molto rischiosa, molto gravissima davvero, con danni, provocato danni al cuore, ai reni, al sistema linfatico, al fegato, alle disfunzioni. Però ecco, per almeno una settimana nessuno si è reso conto dei danni di questa nube, e diciamo l'Italia per la prima volta, il mondo, l'Europa, insomma, c'era stato l'incidente in India di Bhopal, ma insomma in Europa per la prima volta ci fu questo dramma.
Lì mancavano le informazioni, mancavano anche i soccorsi. Da Seveso in poi anche il deposito ENI è rientrato in uno scenario di...
Esatto, poi l'Europa ha realizzato le tre direttive Seveso, quindi insomma... C'è stato davvero uno sviluppo di controlli contro il rischio industriale, il varo delle normative nazionali con i primi vincoli, i primi controlli, e diciamo, e poi la strada verso la sicurezza, la prevenzione, che resta purtroppo tutta in salita, come abbiamo visto.
E vedremo. Quindi, dall'inchiesta se e come ci sono state delle falle, no? In tutto questo, anche nel rispetto, nell'applicazione delle normative e di chi le responsabilità. Però per esempio oggi al posto dell'ICMESA c'è un campo da calcio, il Parco Naturale Bosco della Quercia, insomma c'è un'area verde di oltre 60 ettari.
Certo, ma anche alla Farmoplant di Massa, che è stata un'altra azienda chimica di insetticidi, che è stata chiusa addirittura dopo un referendum cittadino, dopo l'incidente terribile del 17 luglio del 1988. Quell'incidente a Massa causò uno dei più gravi disastri ambientali italiani: l'esplosione, l'incendio di un reparto di lavorazione, la fuoriuscita anche a Massa di una nube tossica, no? Che insomma, tra Massa, Forte dei Marmi.
Si possono ripensare questi luoghi anche e soprattutto dopo situazioni di pericolo che manifestano l'evidenza, insomma, di al di là della dinamica da accertare, di situazioni che mettono a rischio comunque la popolazione.
Certo, no, diciamo, oggi i controlli ci sono, non bastano. Il controllo triennale è davvero un controllo parziale, come abbiamo visto, insomma, abbiamo sotto gli occhi le falle dei controlli nazionali. Quindi diciamo, quella procedura va tutta rivista. Diciamo, però ecco, l'occasione della piana è proprio questa, cioè la piana può dare un segnale all'Italia. Disegnare una nuova piana significa fare i conti con tutti i rischi che ci sono, e i due peggiori sono questi, cioè il rischio industriale. Cioè, insomma, siamo la quarta area industriale d'Italia, no? Quindi non è banale questo tema, certo. Rischio industriale e poi il rischio meteoclimatico, come abbiamo visto, che colpisce purtroppo, diciamo, in maniera impressionante, no?
Abbiamo ancora qualche minuto, la sollecito su alcuni messaggi che sono arrivati nel frattempo al nostro numero WhatsApp, il 342 8104 111. Da un lato ci viene detto: la tecnologia è un po' cambiata dai tempi di Leonardo da Vinci, in riferimento alla citazione che faceva, e invece ci scrivono: servono anche. La direttiva Seveso è frutto del lavoro pionieristico di Laura Conti, parlamentare comunista ed ecologista. Il parco della Piana è una necessità, questo è il tema centrale.
Certo, assolutamente sì, ma c'è stata negli anni 70, fine anni 70, anni 80, una battaglia solitaria di tanti scienziati, tecnici, la Laura Conti, Maccacaro, le associazioni ambientaliste, Lega Ambiente, il WWF, insomma tanti scienziati si sono battuti, Giorgio Nebbia, insomma c'è stata davvero una presa di coscienza enorme. Moltissimo è cambiato, però questa davvero è l'ora di dare un segnale in più, cioè questa messa in sicurezza davvero dai grandi rischi meteoclimatici, industriali, nel ridisegno della Piana è ciò che va fatto. Tutto impone alle istituzioni, a partire dalla regione, i comuni, ma anche lo Stato deve essere dentro questa operazione, i nostri grandi enti scientifici, l'ISPER, CNR, l'ENEA, insomma, tutto impone, con la regia della regione, perché la regia deve essere della regione, di avviare nella massima partecipazione, nella massima trasparenza, un'operazione appunto mai realizzata in Italia su un'area vasta, complicatissima, difficilissima, di ridisegnare le funzioni tra Prato e Firenze nella massima sicurezza, quindi rivedere anche le procedure, tutte le procedure, le aree di rispetto, e quindi davvero un banco di prova.
In questa proposta che lei fa anche da stimolo rispetto a quello che è il dibattito che si è aperto dopo il 9 dicembre, ricordano anche Medicina Democratica, assolutamente, tra l'altro nei campanelli d'allarme manifestati con i loro studi anche dal 2021 e non solo, ma tiene dentro anche l'aeroporto d'Angelis, perché qui la questione, insomma, non può fare a meno di pensare, come diceva lei, alla Piana nel suo complesso, con tutti i suoi aspetti ambientali, infrastrutturali, industriali e produttivi.
Assolutamente sì, tiene dentro tutto. Noi dobbiamo garantire i più elevati standard di sicurezza sia all'interno delle aziende diciamo sotto osservazione, quelle pericolose, sia per fronteggiare ogni rischio da incidente, come si dice, rilevante o medio climatico, imponendo la prevenzione, la previsione, e insomma nel ridisegno della Piana c'è tutto, e quindi diciamo si parte da lì in maniera davvero coesa, no? Perché è inutile fare le guerre di posizione, l'aeroporto ormai c'è, è evidente, quindi diciamo
questa dovrebbe essere l'occasione per la sindaca Funaro, per il presidente Gianni di
sì, però ecco, cioè finora noi ci siamo concentrati soprattutto sull'aeroporto, quasi esclusivamente sull'aeroporto, come se fosse, diciamo, il totem, no, da battere per garantire più sicurezza. In realtà i problemi sono diversi, sono molti, sono moltissimi, insomma questa esplosione e soprattutto, lo ricordo, le due alluvioni ci fanno capire che abbiamo un problema enorme. Ora ci sono esperienze, esperimenti in tante aree urbane nel mondo, ad esempio delle cosiddette città spugna, no? Che insomma che in Italia ancora non esistono. Cioè,
se ne sente parlare ora, questa forse tipologia, tra le prime volte da questi microfoni con lei, poi dopo insomma il dibattito è stato
esatto. No, ma io dico, questa tipologia di messa in sicurezza può essere utile per la Piana, no? Insieme ovviamente agli standard di sicurezza all'interno delle aziende, perché va fronteggiato il rischio da incidente, va capito se l'ENI resterà lì, se può essere trasferita lungo il percorso di questa di questi 90 chilometri di tubazioni che portano benzine, cherosene da Livorno.
In conclusione, al di là, insomma, naturalmente stiamo parlando in una giornata che è quella che dà avvio ai funerali delle 5 vittime, la tragedia che abbiamo raccontato e che continueremo a raccontare anche sul suo versante giudiziario di inchiesta e di accertamento, la necessità che lei sottolinea è quella di cogliere l'opportunità davvero per un ripensamento che possa fare da volano anche per un cambio di sistema a partire dal territorio della Piana.
Esattamente.
Grazie Erasmo, sì. D'Angelis, ci riaggiorneremo, buon
grazie
lavoro.
A voi.
Affitti brevi, lo leggiamo nei titoli d'apertura dei giornali di oggi, stretta della regione, la svolta della regione, parliamo del codice del turismo, le nuove regole in arrivo dalla giunta regionale, ne parleremo in Viola Cerca Casa anche con Salviamo Firenze di questo e non solo, poi c'è anche Dillo a Controradio che parte con le vostre segnalazioni e le nostre risposte dalle 8:40, dunque adesso il GR di Popolare Network e poi torniamo naturalmente su Controradio.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. Al porto di Genova, CGIL, CISL e UIL di categoria hanno proclamato uno sciopero immediato di 24 ore dopo che nella notte un uomo di 52 anni è morto sul lavoro. Non è chiaro cosa sia successo. La società che gestisce il terminal ha annunciato che la struttura resterà chiusa per lutto e dice che c'è stato uno scontro tra due mezzi meccanici. Un altro lavoratore è rimasto ferito, ma secondo la stessa società le sue condizioni non sarebbero gravi.
Stamattina Giorgia Meloni parlerà al Senato in vista del Consiglio europeo di domani. Ieri l'intervento alla Camera, tra le assenze nei banchi della Lega, un segno delle tensioni nella maggioranza, e le parole della Presidente del Consiglio sull'immigrazione con l'insistenza sul piano Albania, nonostante i richiami al diritto d'asilo e al ruolo delle corti internazionali arrivati 2 giorni fa da Mattarella. Ieri il Presidente della Repubblica ha tenuto un nuovo discorso in cui ha chiesto responsabilità istituzionale ed è tornato a denunciare i rischi legati a personaggi come Elon Musk, alleato di Meloni, pur senza citarlo esplicitamente.
Alla Camera oggi è attesa in aula la manovra economica, dopo che ieri la Commissione Bilancio ha concluso l'esame del testo. L'approvazione finale della ex legge finanziaria è attesa dopo Natale e comunque necessariamente entro fine anno.
Sarebbe un cittadino uzbeko di 29 anni il presunto autore dell'attentato che ieri a Mosca ha ucciso il generale russo Igor Kirillov e il suo assistente. La notizia arriva dal comitato investigativo russo. Il giovane, identificato grazie ai filmati ripresi sul luogo dell'attentato dalle telecamere di sorveglianza, sarebbe stato reclutato dai servizi speciali ucraini che hanno in effetti rivendicato l'attacco. Il generale è accusato da Kiev di aver usato in guerra armi chimiche proibite. Per la sua morte il Cremlino ha promesso una vendetta imminente.
A Gaza le voci di un accordo per il cessate il fuoco non rallentano l'offensiva militare israeliana. Nella notte è stata colpita una tendopoli a Deir al-Bala, nel centro della striscia, 2 le vittime. Gli attacchi si sono concentrati sul nord dell'enclave, nel mirino soprattutto l'ospedale di Kamal Adwan, che nonostante sia sotto assedio da settimane, ha al suo interno ancora una 50ina di pazienti. Gli ultimi raid hanno distrutto alcuni edifici vicini alla struttura, causando 8 morti, e hanno generato un incendio all'interno del reparto di terapia intensiva, che è stato domato ma che ha messo l'unità fuori servizio. Le trattative per una tregua intanto vanno avanti. Oggi a Doha ci sarà il capo della CIA, William Burns.
Sono almeno 14 le vittime accertate del potente terremoto che ha colpito ieri l'arcipelago di Vanuatu nell'Oceano Pacifico, distruggendo diversi edifici nella capitale Port Vila. Almeno 200 i feriti, i dati purtroppo potrebbero non essere definitivi. Il sisma di magnitudo 7.3 ha colpito a circa 30 km da Efate, l'isola principale dell'arcipelago. Secondo le agenzie dell'ONU, oltre 100.000 persone sono rimaste coinvolte. Nel paese è in vigore uno stato di emergenza di una settimana.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Nell'aria c'è profumo di Natale. Sono le nuove linee L'Erbolario. Iris bianco, tè nero e vetiver. Tre fragranze uniche, ispirate a tre piante affascinanti. Scoprile nei negozi L'Erbolario, nel tuo punto vendita di fiducia e su erbolario.com.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece a causa del traffico intenso code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili, anche qui a causa del traffico intenso code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze e code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Code anche sulla diramazione per Pisa e precisamente a Pisa Nord-Est in uscita provenendo da entrambe le direzioni e rallentamenti tra Navalco e Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Città di Firenze per lavori alla rete idrica fino al 18 gennaio in via Masaccio in vigore uno scambio di carreggiata tra via Nardi e via La Farina con senso unico verso viale Mazzini a partire da via La Farina. Restringimenti anche in via Nardi. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9. Controradio da oltre 20 anni partecipa a bandi europei, ministeriali, regionali e di fondazioni private che prevedono azioni di comunicazione sul territorio. Solo negli ultimi 5 anni ne ha realizzati 7. Controradio è anche partner di progetto di enti e associazioni che utilizzano il suo cross media con radio, internet e canali social per la disseminazione dei risultati spesso richiesta dai bandi. Per il tuo prossimo progetto, pensa a Controradio. È un buon partner che può rendere la tua proposta più completa. Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.com e consulta controradio.com.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 19 dicembre alle 21, Uburè, Ubuchi, da Alfred Jarry. Le rocambolesche avventure di Padre Ubu ci raccontano il potere, la ricchezza e l'ingordigia di chi vuole tutto e non si cura di niente, neanche di conservare quello che ha già.
La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525.
Da giovedì a domenica, di fronte al dolore degli altri, sonate Bach di Virgilio Sieni. 5 danzatori per 11 coreografie che evocano altrettanti avvenimenti tragici. 11 date emblematiche raccolte intorno alle 3 sonate per viola e pianoforte di Bach.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Sono le 8:38 minuti, prendiamo tempo per le vostre segnalazioni e le nostre risposte. Come anticipato, siamo in Dillo a Controradio, dunque saluto Viola Giacalone con me in studio, ben trovata.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, partiamo dalle vostre segnalazioni che ci sono arrivate questa settimana, ricordando però i vari canali per poter comunicare con noi.
Allora, potete scriverci durante tutta la settimana, Dillo a Controradio, @controradio.it, potete telefonarci in diretta allo 055 73 99 99 33 E poi abbiamo il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, 342 810 41 11.
Partiamo dalla segnalazione arrivata per mail con tanto di foto allegata da Alessandra, cittadina dell'Isolotto, sul diciamo viadotto sotto l'Indiano. Cosa chiede?
Sono anni che c'è un problema in via San Bartolo a Cintoglia, al sottopasso del viadotto dell'Indiano. Quando piove più forte le auto tornano addirittura indietro per l'altezza delle acque, ma anche quando non piove c'è fissa questa perdita di acqua che dall'odore diremo di fogna. Scusate, ho più volte segnalato al quartiere comune che rispondono evasivamente ormai da anni.
E invece non a noi, perché abbiamo in collegamento il presidente del quartiere 4, Mirko Dormentoni. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti e a tutti.
E grazie per la disponibilità. Allora, è una situazione che il quartiere ha presente e come intervenire?
Sì, è una situazione che abbiamo presente, ha ragione l'ascoltatrice, è stata segnalata diverse volte ormai da tempo e noi lo abbiamo, come dire, fatto ben presente ai vari uffici dell'amministrazione comunale. È una situazione complicata dal fatto che in quel sottopasso manca una efficace, efficiente sistema di portavia delle acque, ma inoltre ormai appunto da un paio d'anni abbiamo verificato esserci quello che dice l'ascoltatrice, cioè un deposito di acque, una presenza di acque stagnanti di cattivo odore. Abbiamo, come dire, chiesto con forza di mettersi insieme tutti i vari uffici competenti dell'amministrazione comunale, perché qui ci voleva non solo la viabilità, ma ci voleva l'ambiente, ci voleva la polizia municipale, ci voleva l'edilizia. E finalmente non è stato facile trovare tecnicamente la motivazione di questa situazione, ma finalmente, grazie al lavoro congiunto appunto di queste varie direzioni dell'amministrazione, è stata verificata la provenienza di questi scarichi, individuato il responsabile che ne era inconsapevole, perché proprietario di un immobile che è diventato proprietario da un paio d'anni, ma era inconsapevole del fatto che da questo immobile arriva uno scarico abusivo che porta lì queste acque malodoranti.
Ecco, quindi dalla segnalazione alla notizia, perché ci sta dando una notizia, siete risaliti all'origine, un'origine che non era accertata, non era neanche emersa dalla stessa, diciamo, fonte che provoca questo disagio.
Esatto. E quindi sono intervenuti gli uffici a livello di polizia municipale, di direzione ambiente e anche di poi c'è un problema di abusivismo edilizio, e in questo momento il proprietario deve ripristinare i luoghi a suo carico. Non ha avuto una proroga che aveva chiesto e quindi c'è una scadenza a questo punto per togliere questo problema di fondo, perché senza togliere questo problema di fondo andare a risistemare portare via delle acque e portarle su e poi alla fine il fosso che c'è lì vicino, che è il fosso degli Ortolani, e poi arriva sulla Greve, sarebbe stato un problema ambientale. Il progetto per ripristinare le pendenze e i fossi per portare via l'acqua c'è già, e quindi appena sarà ripristinato il luogo dal punto di vista ambientale, tolto lo scarico abusivo, il comune è pronto ad intervenire per fare un lavoro non piccolo, non indifferente, che dovrebbe risolvere definitivamente.
Quindi la questione è assolutamente presa in carico, una domanda secca dal punto di vista della salubrità di questi scarichi, insomma, avete verificato di che cosa stiamo parlando?
Non so entrare nei particolari, non so dirvi esattamente di quale tipo di inquinamento stiamo parlando. Non è un inquinamento grave, però è comunque uno scarico abusivo di acque maleodoranti, di acque, credo di acque chiare, ma comunque di acque che non dovrebbero andare lì, non dovrebbero andare disperse nell'ambiente, e quindi è un problema che va risolto a questo punto con una scadenza breve, se non interviene il privato, credo che possa e debba intervenire l'amministrazione in danno poi al privato.
Allora Durmentoni, rimaniamo naturalmente aggiornati, perché immagino l'interesse intorno a questa tematica sia ben oltre quella che è la segnalazione di Alessandra rispetto all'allagamento della struttura. Ci arriva però da lei un'altra segnalazione, Viola.
Sì, ci parlano delle condizioni della strada che prosegue dopo il sottopasso verso il ponte che porta a Mantignano.
Viene definita disastrosa. Ci sarà un'operazione di rifacimento, diciamo, del manto stradale?
Dunque, mi sembra che ora faremo ulteriori verifiche, ma dovremmo averla nella nostra lista di programmazione di rifacimenti. È una strada, da quando è stato tolto il doppio senso di marcia, perché c'è la nuova strada che porta verso il nuovo ponte di Mantignano, meno frequentata, però sicuramente ha bisogno di qualche assestamento di riqualificazione della carreggiata. Verificheremo nuovamente e chiederemo agli uffici di metterlo in programmazione.
Dormentoni, ci sono tante priorità. Immagino, però insomma l'abbiamo inserita nei desiderata anche di queste festività, diciamo. Dormentoni, ci chiedono, esatto, il nostro numero WhatsApp, se può dire due parole sul parco giochi Giardino Silvano Sarti. Ci vanno a dormire di notte, non si può far chiudere o almeno pulire ogni tanto? Davvero una battuta, perché siamo in chiusura.
Sì, ma pulire ci vanno spesso e volentieri. Alia negli ultimissimi anni è stata sollecitata più volte, e credo c'è una presenza quotidiana di Alia e anche negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, della Polizia Municipale. Quindi, come dire, è difficile più di tanto pulire nel momento in cui comunque c'è presenza di persone senza fissa dimora che stanno lì in un certo tipo di modalità, e quindi c'è un problema sociale, c'è un problema di sicurezza. Noi per la sicurezza ci rivolgiamo alle forze dell'ordine, i carabinieri in particolare. Nelle ultime settimane i cittadini di Via della Fonderia lo sanno, sono molto presenti, e quindi c'è il problema dello spaccio che si sta affrontando, ma ricordo che è quello un problema che deve essere affrontato da chi è competente.
Comunque questa è la dinamica, diciamo, di chi fa cosa e rispetto a quale priorità. Però abbiamo voluto condividere con lei anche questa sollecitazione di un ascoltatore. Grazie al presidente del quartiere 4 Dormentoni per essere stato con noi.
Grazie a voi, a presto.
Alle 8:46 minuti introduciamo subito un'altra segnalazione, un'altra tematica, possiamo dire albero vero versus albero finto. Parliamo degli abeti, il ritorno alle origini e la seconda vita dopo le festività. Inquadriamo un po' la situazione.
Sì, alla domanda di abeti naturali made in Tuscany è cresciuta, cresce ad un ritmo del 5% l'anno, però ovviamente la difficoltà di reperire manodopera stagionale, i cambiamenti climatici e le versioni degli alberi di plastica minacciano il futuro di questo settore, che è strategico per garantire la cura e la manutenzione delle aree collinari e montane toscane, e ci dà anche una mano a contrastare la presenza di CO2 nell'aria, ovviamente.
E ne parliamo alle 8:47 con Marco Roselli, agronomo Col Diretti Arezzo. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta.
La Toscana, Roselli, è la capitale degli alberi di Natale nei suoi vari esemplari, oltre 3 milioni e oltre 500.000 commercializzati ogni anno in Italia e all'estero. C'è un volume d'affari importante, si parla di circa 12 milioni, circa 200 le aziende specializzate, soprattutto Arezzo, Casentino, distretto pistoiese. Abbiamo sintetizzato le principali difficoltà, vogliamo dare anche dei parametri di riferimento agli utenti, ai clienti, ai cittadini che si orientino, insomma, verso l'albero vero, nonostante insomma quello di plastica possa essere forse più comodo, forse più duraturo, ma sicuramente più impattante da tanti punti di vista.
Sì, avete detto bene nell'introduzione al servizio, perché sostanzialmente bisogna partire da due aspetti. Il primo è che l'albero di Natale è una coltivazione vivaistica, quindi ormai abbiamo sfatato da anni una diceria che venivano presi nei boschi, mai esistito. Si tratta di una coltivazione ivaistica, tra l'altro, che risponde a norme comunitarie, nazionali e regionali, e quindi ogni albero di Natale, il consumatore lo sa, ormai è imparato, è accompagnato da un cartellino che praticamente è l'autorizzazione regionale alla produzione e commercializzazione. L'altro aspetto poi è il fatto che, ahimè, o forse per fortuna, tutta la montagna, non solo toscana, ma diciamo dell'Appennino, è dal punto di vista idrogeologico piuttosto instabile. Quindi cosa voglio dire? Che tutto quello che si coltiva in montagna, in realtà, questo è l'esempio del Casentino, del Pistoiese, in realtà fa un servizio per quello che è tutto il discorso della valle, per le vallate, perché le coltivazioni vengono gestite, vengono regimate tutte le affossature, quindi l'acqua a modo di seguire delle canalizzazioni che vengono mantenute, e quindi c'è meno fragilità dal punto di vista, appunto, della tenuta del suolo. E quindi cosa voglio dire? È vero, l'albero di Natale sintetico, ahimè, io ritengo che sia una contraddizione in termini, no? Si immagina un albero di Natale finto, però capisco che possa essere più comodo. In realtà poi lo smaltimento negli anni è comunque un costo energetico, perché abbiamo un costo energetico per produrlo. Per ogni chilo di plastica ci vuole.
Questo ribadiamolo, ribadiamolo. Roselli, però siamo in conclusione, volevamo dare un accenno anche sul post festività, perché Viola, terminato il periodo natalizio.
Sì, inoltre l'albero acquistato, se ha buone radici, può anche essere posizionato in un giardino, sul balcone, e può crescere fino anche a 15-20 metri.
Quindi, se uno non ha questo spazio, che fare? Davvero in due parole, Roselli.
In due parole, ormai tanto molti comuni, in Toscana sicuramente c'è la possibilità di fare uno smaltimento nell'organico. Tutto quello che viene smaltito nell'organico correttamente alla fine ritorna compost, e quindi chiudiamo un ciclo per cui la vita che dà vita alla vita, perché il compost poi ritorna nelle attività agricole, e quindi il corretto smaltimento alla fine è come un fiore, come una pianta ornamentale, ma se uno la gestisce bene lo può far durare anche per l'anno.
Non è un fine vita, è proprio una seconda vita, comunque anche in altra forma, e comunque è possibile donarlo anche ai centri di raccolta indicati dai vivaisti, dai comuni, dal Corpo Forestale dello Stato, dalla campagna Coldiretti.
È piuttosto organizzata.
Esatto, campagna amica di riferimento. Grazie Roselli per essere stato con noi.
A voi, grazie a voi. Buona giornata.
Alle 8:52 minuti entriamo nella rubrica Viola cerca casa. Si può vivere ancora a Firenze, quanto mai attuale, Viola, perché non c'è giornata, non c'è settimana in cui questo tema, forse anche grazie al microfono che abbiamo acceso ormai dall'inizio stagione del nostro palinsesto, insomma, dedichiamo cronaca, indagine, approfondimento e testimonianza. Il tema degli affitti turistici, affitti brevi, diritto alla residenza, alla vivibilità della città.
Qua in studio con noi oggi per parlarne abbiamo Massimo Torelli
del comitato Salviamo Firenze per viverci.
Per viverci è importante.
Per viverci è importante. Grazie. E partiamo da una notizia proprio fresca, la questione regolamento sul turismo.
Sì, la giunta regionale ha varato una nuova proposta di legge sulla riforma del testo unico del turismo in Toscana. Si tratterebbe di dare la possibilità ai comuni con oltre 50.000 abitanti di adottare uno specifico regolamento con limitazioni a affitti brevi.
Questo l'intento che viene interpretato dai titoli di oggi. Leggiamo: la svolta della regione, ecco le regole per limitare gli affitti, ai sindaci il potere di combattere la proliferazione degli affitti brevi. La stessa Funaro in un'intervista al Corriere Fiorentino dice: ora potremo limitare gli Airbnb anche fuori dal centro UNESCO. Torelli, sono davvero strumenti così efficaci, sono davvero un contributo così importante?
Allora, la regione fa intraprende un'azione importante che la porterà certamente uno scontro col governo, che al 99% farà, la impugnerà alla Corte Costituzionale. Quindi come fatto azione politica è importante. Le conseguenze, in che tempi arriveranno le conseguenze, e se poi i sindaci vorranno o sapranno, avranno la forza per applicarle, per limitarle, perché i titoli trasmettono un desiderio. Ma io non me lo immagino il sindaco di Siena o il sindaco di Pisa o altri sindaci che lo bloccano. Io penso che la regione ha fatto un passo importante dal punto di vista politico. Per renderlo operativo doveva mettere delle norme più cogenti, perché c'è scritto i sindaci potranno, però no, dando dei parametri generali, non dei vincoli.
Voi auspicavate un dettaglio, una declinazione, diciamo, anche numerica e di tetti,
sì,
maggiore.
Esatto, ci devono essere delle regole, anche perché, e poi delle regole pensando che ormai siamo in un'area urbanizzata, cioè non è che uno sale via Bolognese, arriva a un punto fino al numero X c'è una regola, dal numero X più uno c'è un'altra regola, oppure arriva a Bagnaripoli, cioè cosa dire, il fatto politico è importante, il fatto che venga lasciata come possibilità ai sindaci, in realtà rischiamo una specie di autonomia differenziata, quello che abbiamo vissuto durante il Covid, De Luca usava il lanciafiamme con cui usciva di casa, l'altro gli faceva uscire di casa, cioè come so dire, fatto importante ma è parziale, andrebbero messi dei vincoli più cogenti in maniera, ecco, anche da aiutare i sindaci, se no ogni sindaco si troverà a affrontare localmente una risposta e una contrapposizione.
Veniamo però a degli strumenti che proprio a Firenze sono stati messi in campo negli ultimi giorni, e commentiamoli insieme.
Sì, non si tratta di vincoli, però si tratta comunque di misure che potrebbero disincentivare, diciamo, gli affitti brevi o comunque trarne più profitto. Ad esempio parlo dell'aumento di 50 centesimi alla tassa di soggiorno che è stato previsto nel secondo il bilancio previsionale e che dovrebbe portare 82 milioni, una cifra che dovrebbe essere in aumento per il giubileo nel 2025. Poi parlando di disincentivare gli affitti brevi, è stato anche annunciato un ristoro IMU per chi passa da locazione turistica ad affitto di tipo residenziale, questi proprietari di mobili nell'area UNESCO.
Allora, l'aumento della tassa di soggiorno 50 centesimi, allora, e l'IMU.
No, io sono stato incidentalmente girando una truppe RAI, quello che ha scoperto che un ex negozio in via dei Pepi trasformato in civile abitazione grazie a una norma né di Nardella né di Renzi ma di Domenici, e poi lì infrazionato, e quello è veramente un abuso, rende 30.000 euro l'anno. Levando la tassa di soggiorno la paga in aggiunta il turista, immaginiamo la paga il proprietario, diciamo, invece di 30.000 euro l'anno gli rende 29.900 euro l'anno. Se poi gli viene aumentata anche la Tari, probabilmente chiude l'utile a 29.700 euro. Cioè, rispetto a questo disastro, queste cifre, queste misure sono ininfluenti. I 50 centesimi, devo dire, imbarazzanti.
E allora, concludiamo, abbiamo tre minuti, sulla cronaca di questi giorni che ci arriva da annunci anche importanti, poi li valuteremo insieme, a partire da Villa Monatessa a Careggi, che tanto ha fatto discutere anche sui nostri social.
Sì, un flash su un'altra delle tematiche, diciamo, di crisi abitativa, studentati, il Villa Monatessa a Careggi, rimasto inutilizzato nel 2018, rinascerà come residenza universitaria da 480 posti letti a prezzi calmierati. Il complesso è uno student housing, verrà inaugurato nel 2027-2028 dopo una riqualificazione del costo complessivo di 40 milioni.
con il contributo di Fondazione FCR Firenze,
una partnership pubblico-privata.
E c'è anche la questione, oltre a Villa Monnatessa, così ti metto sul piatto entrambe le vicende, la presentazione del social hub ieri di Viale Belfiore, anche questo sta facendo molto discutere sulla nostra pagina Facebook rispetto alla struttura, alle foto, non è più un rendering, adesso è una cosa concreta con tanto di scalinata che appare in tutta la sua funzionalità, che sarà operativa da febbraio, del social hub verso l'apertura, ma non saremo uno studentato, dicono.
Allora, partire da Monnatessa. Allora, Monnatessa è un'operazione fatta con un gruppo specializzato bancario in investimenti immobiliari, e come si può dire? E a prezzi troppo alti per essere nato in un accordo con il pubblico. Nei primi anni alcune camere andranno 500 euro la doppia, quindi vuol dire che una camera di 16 metri quadri rende 1000 euro.
E poi dovrebbe essere a sostegno delle fasce deboli della città.
No, in realtà quindi loro dicono, ma noi siamo molto meglio, perché allo student hotel una persona singola invece di 500 spende 1300. Cioè, come si può dire, la bolla immobiliare sta travolgendo tutto. Monnatessa è sbagliato, perché uno doveva entrare su un mercato senza un fondo bancario di investimento che ovviamente cerca il suo utile. Come si può dire, lo cerca meno e meglio di quelli dello student hotel, ma la famiglia è sbagliata, l'operazione è sbagliata, perché quando si dice prezzi calmierati, 1000 euro rende una doppia, vuol dire che allora un bilocale a Firenze costerà 1400.
È il punto di partenza che è sbagliato. Social Hub Viale Belfiore.
Devo dire, noi abbiamo un po' contribuito a metterlo nella discussione. Ho visto che ieri hanno dichiarato anche che noi non si è capito la loro filosofia. Non lo so, io questo me l'appunto come segno veramente di grande successo. No, non l'abbiamo capito benissimo. Questi vogliono fare il massimo di soldi sulla pelle di tutti, sapendo che i loro costi contamineranno tutto fino a Villa Monnatessa, perché tutti gli altri alzeranno dicendo quelli sono peggiori. Allora, Social Hub è quello che non deve mai più succedere. Ora sono, tutta la stampa ci domanda cosa farete. In realtà vogliamo
lo scocciate tutto.
Non è, sarebbe una buona cosa, ma soprattutto vogliamo che abbiano un danno così alto di immagine che il prossimo gruppo di speculazione, prima di venire a Firenze, ci pensa a lungo. Certamente qualcosa di divertente faremo. Ecco, devo dire divertente, perché noi questa abilità e questo senso di impotenza lo si batte anche facendo ridere di questi soggetti.
Che non si parli di atti di vandalismo, di danneggiamenti, si parla
Il vandalismo lo fanno loro alla città e il sindaco Nardella che gliel'ha permesso.
E allora, su queste tematiche torneremo naturalmente a partire dai casi che abbiamo raccontato e anche dalle segnalazioni che voi potete farci alla nostra mail.
Scriveteci a violacercacasa@controradio.it.
Ringraziando Massimo Torelli, lo saluto con un messaggio che ci è arrivato al nostro numero WhatsApp. Il Comitato Salvare Firenze dovrebbe ricevere le chiavi della città da questa amministrazione. Sì. È un desiderio posto nella calza, no? Per Babbo Natale. Chissà.
Sarebbe bello. Grazie ancora.
Grazie.
Stai ascoltando Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2024. Sabato 21 dicembre alle 20:30 al Teatro Goldoni di Firenze, Mamme a metà di Silvia Nanni con Elena Miranda. Regia di Gabriele Giaffreda, musiche dal vivo di Lisa Santinelli. Un monologo intimo e intenso sulle difficoltà della mancata maternità. Info e biglietti teatrodelledonne.com.
Il GLUT ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glutfirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso.
Sabato 21 dicembre Beatrice Antolini annuncia il suo ritorno sulle scene con il nuovo album Iperborea, anticipato dai singoli Il timore e L'idea del tutto. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30, after show DJ set, ingresso gratuito per i soci Blu US Africo.
Come i cerchi degli alberi.
Per l'ultimo appuntamento di Centro Pecci Books 2024, una chiusura con un grande incontro. Giovedì 19 dicembre alle 18:30 Stefano Mancuso presenta La versione degli alberi. Tra il romanzo picaresco e l'apologo, sempre con grande rigore scientifico, Stefano Mancuso ci racconta ciò che conosce meglio: la natura e le piante, il nostro più grande patrimonio. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info centropecci.it.
Contro radio.
Non ci sei, torna presto. Dove vai? In America. Staremo insieme liberi dalle agonie, incontreremo Dio. Che compilation, io sto in un bar. Se tu dirai di sì, svegliami se puoi.
Soluzione di continuità, l'informazione non si ferma sulle frequenze di Controradio. Nella fascia di Newsline nei nostri studi ci ha raggiunto l'assessore del Comune di Firenze Andrea Giurgio, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Tante le tematiche, anche tante le deleghe, assessore.
Tante le beghe.
Tante le beghe, ma andiamo per ordine. Lo slittamento della Vax a gennaio, proprio da qui lei l'aveva promesso, ci sperava di far usare la variante al centro storico della tranvia per le festività, così non può essere.
Sì, io non avevo promesso nulla, nel senso che
sono desiderata, diciamo.
Io ho espresso una volontà che era condivisa dall'amministrazione, quella di far partire la Vax il prima possibile. Dopodiché non è una scelta che dipende da noi, è una scelta che dipende da dei passaggi che fa una commissione nominata dal Ministero dei Trasporti. La Vax verrà inaugurata qualche settimana dopo il previsto, perché ci hanno chiesto alle ditte che hanno realizzato alcuni interventi e hanno chiesto di fare 20 giorni di esercizio. Noi stiamo lavorando con le varie realtà, perché questo esercizio, visto che siamo sotto le vacanze di Natale, abbia l'impatto minore sul traffico cittadino, che in questo periodo aumenta perché tutti vanno a comprare i regali in macchina, e confidiamo che fatto il esercizio si riesca a far partire questa infrastruttura importante, anche perché dopo un po' dovremo far partire anche la linea per Bagnaripoli. La sindaca l'ha detto anche oggi, non faremo partire la linea per Bagnaripoli se non saranno partiti gli esercizi della VAX. Questa è la promessa che abbiamo fatto e che faremo. Dopodiché diciamo che ci auguriamo che tutto vada per il meglio e più velocemente possibile. Noi speravamo di averla attiva per Natale, per poter portare i fiorentini, sì, invece che in macchina a fare i regali anche in tranvia. Dopodiché possono serenamente andarci, oltre che con la macchina, a piedi, in bicicletta, in tranvia e in autobus.
E allora, i semafori sono un po' l'oggetto del rallentamento?
No, non sono i semafori l'oggetto del rallentamento, era una serie di prescrizioni, e le prescrizioni andavano da alcune protezioni aggiuntive che la Sfisa, che questa commissione ha chiesto rispetto al passaggio in particolar modo dei pedoni, e una serie di questioni molto, molto tecniche legate a alcune cabine dell'elettricità e ad altro. C'è il tema dei semafori a prescindere, nel senso che per quanto si lavori costruendo le simulazioni, poi la tranvia è un sistema che, siccome si interfaccia anche con le strade e col traffico veicolare, ha bisogno di una messa a punto del sistema semaforico che è complicatissima. In alcuni contesti, tipo Piazza Dalmazia, ci sono voluti anni a trovare una quadra a questo punto di vista. Noi abbiamo chiesto uno sforzo ulteriore alle ditte e a SAS, a Silfi, che sta seguendo questo lavoro assieme a loro, perché dobbiamo avere il migliore incastro possibile tra i semafori della tranvia, che secondo gli accordi alla precedenza sulle macchine, e quelli semaforici per le auto.
Anche perché sappiamo le ripercussioni che poi avrebbe. Piazza Batoni è stato per esempio un caso.
Esatto.
Insomma,
noi siamo al lavoro perché questo impatto, che in altri contesti è stato forte e che si è protratto a lungo, sia il più breve possibile. Anche perché stiamo parlando non di una stradina secondaria, stiamo parlando dei viali e di Piazza della Libertà. Quindi,
altra notizia che è molto attesa anche nella preoccupazione per il futuro, ribadendo però che al momento non ci saranno ticket aggiuntivi, rimangono i divieti in vigore, quella dello scudo verde che partirà ad aprile. Allora, quali sono le principali questioni per dipanare queste nebbie di angoscia che lo scudo verde sta creando?
Allora, non c'è nessuna angoscia, io ci tengo a ribadirlo, l'ho detto ai colleghi che amministrano i comuni dell'Interland, e peraltro ho spiegato a tutti che sono regole che valgono da 17 anni più o meno e che valgono per tutti. Lo scudo verde servirà a due cose. Uno, a controllare il rispetto di queste regole, che fondamentalmente bloccano l'accesso in città agli Euro 0 e gli Euro 1, che sono macchine di decine di anni fa e che sono vietate in città da quasi 20 anni. L'altra cosa che farà lo scudo verde sarà controllare che i bus turistici che entrano in città paghino il biglietto, perché secondo le stime che abbiamo fatte attraverso i controlli della polizia municipale, tantissimi non lo pagano. Il che vorrà dire che lo scudo servirà a migliorare la qualità dell'aria che i fiorentini, ma anche quelli che da fuori vengono a studiare o a lavorare a Firenze, respirano, e a far rispettare le regole a un settore dove sono un po' troppi furbetti, quelli dei bus turistici. Come promesso, perché l'avevamo promesso, non ci sarà nessun pedaggio per chi viene a Firenze da fuori Firenze, e non ci sarà alcun divieto ulteriore a quelli in vigore da 17 anni. Questo era quello che avevamo promesso e che siamo in grado di mantenere, perché le fiorentine e i fiorentini in questo anno e mezzo hanno fatto dei sacrifici, perché abbiamo introdotto delle limitazioni su alcuni tipi di macchine sui viali, perché la centralina di Viale Gramsci sforava, e per la prima volta quest'anno realisticamente saremo sotto le soglie di pericolosità.
Sul concetto e sulla finalità dello scudo verde penso ci sia poco da discutere in merito alla necessità di proporre degli interventi. Quello che come segnalazione ci viene spesso sottolineato è che però ci deve essere un trasporto pubblico che funziona e che è potenziato, e poi ci devono essere alternative anche per insomma chi ha una macchina, come ci scrivono adesso, una Panda di 10 anni non potrà
chi
circolare.
Chi ha una Panda di 10 anni potrà serenamente circolare come ha potuto circolare finora, anche perché sto dicendo che noi vietiamo macchine che sono vietate in città da 17 anni, quindi evidentemente hanno più di 17 anni. Ma ne hanno tanti di più di 17, perché sono auto quelle Euro 0 e Euro 1 che hanno una trentina d'anni. Nessuno avrà questi problemi. Stiamo parlando di macchine che sono Euro 0 e Euro 1. Le altre macchine potranno circolare serenamente. Le macchine che ora saranno controllate sono le stesse macchine che da 17 anni non ci possono passare. Nessun ulteriore divieto. In più, siccome abbiamo ascoltato anche le richieste degli abitanti della città metropolitana, nessuna tariffa sarà
non ci saranno né nuove tariffe né nuove divieti.
Nessuna tariffa fino a che non sarà almeno completato tutto il sistema della tranvia, perché dobbiamo offrire un'alternativa alle persone.
Questo è risposta a quanto dicevamo. Allora, l'ultima questione riguardante lo scudo verde, GPL, camper, saranno valide le deroghe attuali?
Ci sarà un sistema di deroghe che definiremo. Le deroghe attuali che ci sono rispetto ai divieti attuali che ci sono ovviamente rimangono. Però su questo vorrei che ci fosse chiarezza. Noi vietiamo auto vietate più o meno da 20 anni in città. Non è che le vietiamo ora, sono vietate da 20 anni. Adesso controlliamo, il che vuol dire avere uno strumento tecnologico che alleggerirà il lavoro della Polizia Municipale, che potrà impegnarsi in altri servizi.
Quindi in questo momento lo scudo verde serve a voi fondamentalmente, non è che cambia l'abitudine.
Lo scudo verde non introduce alcuna novità né per i fiorentini né per i non fiorentini ora. Ribadisce il rispetto di regole che ci sono da quasi 20 anni.
La novità invece è la stagione finita delle vetrofanie. Verso cosa stiamo andando? Questi sono gli altri messaggi che in varia forma stanno arrivando al nostro numero WhatsApp.
Stiamo andando verso un sistema che ha obiettivi diversi. Io ricordo che quando furono introdotte le vetrofanie nel 2020 era una sperimentazione che sarebbe dovuta durare fino al 2021. Quella sperimentazione poi con il Covid è stata allungata ed è arrivata fino ai giorni nostri, ma è uno strumento che non esiste in nessuna grande città italiana e europea, perché di fatto liberalizzava lo spostamento privato con l'auto, perché permetteva di fatto di non pagare la sosta. Noi andremo verso un sistema che avrà due obiettivi. Uno, riportare un po' di ordine in città, perché abbiamo troppe persone che vanno, parcheggiano ovunque in città e non pagano la sosta, e dall'altro l'obiettivo importante che noi abbiamo è quello di provare a diminuire almeno una parte degli spostamenti non sistematici che avvengono oggi con le auto. Che vuol dire? Vuol dire provare a intervenire sui 700.000 spostamenti quotidiani che vengono fatti in auto in città, di cui due terzi sono fatti da fiorentini, un terzo da non fiorentini. E il sistema che abbiamo in mente, che sarà accessibile economicamente, avrà tutta una serie di vantaggi per le persone con i redditi bassi, sosterrà la genitorialità e sosterrà tutti quelli che fanno i caregiver, questo sistema sarà un sistema che chiederà il pagamento di un piccolo abbonamento mensile per le varie ZCS, ma che si affiancherà anche a un nuovo sistema di controlli, un nuovo sistema di controlli a tutela dei residenti dei quartieri, perché non è possibile che da fuori quartiere o da fuori Firenze si riversino in città migliaia di persone che tolgano il parcheggio ai residenti e che non paghino la sosta della nostra città.
Facciamo il caso, mi sembra abbastanza emblematico, di questa segnalazione. Un nostro ascoltatore giudica la vetrofania una buona iniziativa intrapresa. Credo di non essere il solo ad avere familiari stretti e lavoro in altri quartieri della città e di passare di conseguenza molte ore fuori dalla mia zona. Ecco, a questo cittadino cosa si risponde? Cosa succederà ad anno nuovo?
Si risponde che, scadendo le vetrofanie, questa amministrazione non decide di tornare al sistema che c'era prima delle vetrofanie, e quindi un pagamento orario o un pagamento molto oneroso, ma permetterà di selezionare i vari quartieri in cui questa persona vuole parcheggiare e di fargli acquistare un piccolo abbonamento mensile che equivarrà a poche ore di parcheggio, ma che gli permetterà di andare a fare quello che sta facendo. Ovviamente il meccanismo è fatto per aiutare in primis chi lavora o chi ha attività di cura. Ad esempio, se uno deve andare a trovare un bambino, una persona non autosufficiente, non avrà da pagare questo piccolo abbonamento, ma l'obiettivo è quello di tenere insieme l'accessibilità del sistema, ma anche, diciamo, evidenziare che l'obiettivo dell'amministrazione è provare a intervenire su tutta una serie di spostamenti che si potrebbero non fare con la macchina, ma che vengono fatti troppo spesso con l'auto.
Quindi ci sarà una personalizzazione in base alle esigenze.
Ognuno potrà scegliere, non imponiamo niente a nessuno, le persone potranno scegliere, la propria zona di residenza sarà ovviamente gratuita. Non succede così in tutte le città, nel senso che in tante città è gratuita per la prima macchina della famiglia, per le altre macchine non è gratuita ma è a pagamento. Ma insomma, noi troveremo un equilibrio tra la tutela della residenza e la possibilità di parcheggiare a prezzi accessibili per chi non ha alternative per il suo stile di vita o per il tipo di lavoro che fa a spostarsi con la macchina.
Poi arriviamo alla mobilità alternativa nella seconda parte di questa trasmissione con l'assessore Giorgio, però sul discorso scudo verde chiariamo anche un altro aspetto, assessore, perché tanto poi ce lo portiamo di settimana in settimana, e visto che lei è qui, quando hanno investito in 80 telecamere circa solo per macchine over 17, vedrete che molto presto le maglie si stringeranno.
Allora, intanto non sono over 17, sono macchine proibite da 17 anni, quindi hanno almeno 30 anni. Lo scudo verde a noi serve per fare più operazioni. Uno, per fare delle analisi puntuali del traffico in città, perché se vogliamo fare delle politiche chiare e delle politiche lungimiranti sulla mobilità, abbiamo bisogno dei dati. Chi entra in città, da dove viene, da dove si sposta, verso dove si sposta, perché dobbiamo capire con la massima precisione possibile quali sono i numeri e quali sono i percorsi che fanno le persone, per provare a offrire alternative. Ad esempio, se scopriamo che da Firenze Sud tante persone vanno in una zona della città che è una zona poco servita dai mezzi, probabilmente questo vorrà dire dover costruire una linea di bus che faccia quel percorso per offrire un'alternativa. Perché noi non è che siamo ideologicamente contrari alle macchine, noi vogliamo offrire alle fiorentine e fiorentini e agli abitanti della città metropolitana l'alternativa all'uso della macchina, anche perché l'uso della macchina è lo spostamento più caro di tutti, è lo spostamento in cui si perde più tempo di tutti, perché tra parcheggio e coda si perde un sacco di tempo, è lo spostamento che fa peggio di tutti all'ambiente e alle persone. Questa è una delle funzioni dello scudo, quindi lo studio e l'analisi dei flussi. L'altra non è banale. Se noi recuperiamo l'evasione dei ticket turistici per gli autobus turistici, abbiamo ripagato in un anno lo scudo verde. In un anno. Non è che l'abbiamo messo lì così poi faremo cassa. È evidente che a un certo punto, d'accordo con i comuni della città metropolitana, ma nei prossimi anni, come si è fatto negli anni passati, come quando si introdussero i divieti che adesso controlleremo con lo scudo, può essere che si arriverà a diciamo non permettere l'accesso magari anche agli Euro 2, okay, che sono macchine di 25 anni fa, ma è un percorso che si farà via via che metteremo in atto le nuove tramvie e in maniera concertata con tutti i sindaci. È una cosa normale, cioè, noi non stiamo mettendo in campo uno strumento che vesserà le persone, che cambierà le abitudini, ma è uno strumento che ci serve e ci servirà qualora le condizioni della qualità dell'aria, gli obiettivi di trasporto sostenibile della città lo rendano necessario. È semplicemente uno strumento. Quello che poi facciamo, cioè la finalità che diamo allo strumento, dipenderà dalle condizioni di qualità dell'aria, gli accordi con i sindaci della città metropolitana, lo sviluppo del sistema di mobilità alternativa, dalle tranvie al TPL, al BRT e a tutti gli strumenti che sono nel PUMS. Noi abbiamo bisogno però di fare pace con una cosa: la qualità dell'aria. Io mi sono impegnato molto nei due anni in cui ero assessore all'ambiente su questo. La qualità dell'aria che respiriamo è ancora più importante del cibo che mangiamo, perché noi respiriamo 20.000 volte al giorno. Respirare un'aria non pulita, un'aria non salubre 20.000 volte al giorno vuol dire ammalarsi. Ammalarsi di malattie polmonari, ammalarsi di tumori e tutta una serie di cose. Quando ragioniamo di questo, io capisco il tema della libertà di muoversi e della comodità di muoversi, ma dobbiamo metterlo assieme al diritto alla salute delle persone.
E lei ci sta dicendo che sarà un percorso in cui tutto ciò non sarà su un binario morto, ma andrà di pari passo con un potenziamento, certo, di tutto quello che abbiamo descritto. Altre domande: le auto a gas sullo scudo verde, anche se vecchie, che tipo di...
Varranno le norme che ci sono oggi pari pari.
Volevo rispondere io, ma insomma. E allora invece sul, anche immagino le auto e moto con registro storico, idem.
Sì.
Ecco. Quindi queste sono domande che periodicamente si ripropongono, ma mi sembra che abbiamo voluto dare un contenitore, no, di chiarezza rispetto a tutto questo. Vogliamo invece chiarire ancora di più l'opportunità che viene messa in campo con la campagna Muoversi Facile, perché quando abbiamo parlato di nuovi bonus, nuovi cashback, anche nelle istruzioni i nostri ascoltatori si sono un po' persi. Quali sono le opportunità, assessore?
Allora, ci sono varie opportunità. Come ho avuto modo di raccontare anche qui in radio, noi negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo investito molto sulla mobilità alternativa. Quindi abbiamo messo in campo il bonus TPL, il bonus per gli studenti universitari, questo accordo tra Red Movie e Autolinee Toscana per dare le biciclette elettriche e a pedalata muscolare gratuitamente a tutti gli abbonati. Stiamo facendo una serie di investimenti in questo che stanno funzionando, perché tante persone, quando poi provano il mezzo, capiscono che per le loro esigenze può essere uno strumento che funziona e rimangono abbonate anche quando pagano l'abbonamento a prezzo pieno. Adesso noi stiamo lavorando sul MAS, quindi sullo sviluppo di una piattaforma unica per acquistare e programmare gli spostamenti in città, e per farlo, diciamo, abbiamo vinto un bando europeo, siamo dentro un progetto sperimentale, ci hanno dato diversi milioni di euro per sviluppare questi strumenti e stiamo cercando degli alleati tra le fiorentine e i fiorentini che banalmente traccino le loro abitudini, provino a sperimentare questa piattaforma unica di acquisto e in cambio gli diamo degli incentivi. Gli incentivi sono in forma di bonus quando uno entra nel sistema di 45 euro, sono in forma di cashback fino a 50 euro, e valgono per tutti i mezzi di trasporto, quindi valgono per gli autobus, valgono per i monopattini, vanno per le biciclette, valgono anche per l'acquisto della sosta, valgono per tutti i mezzi. Quindi basta andare, scrivere su Google MAS Firenze
con 2A,
MAS con 2A, andare sulla pagina del sito internet del Comune di Firenze dedicato,
diventare uno sperimentatore,
e si diventa uno sperimentatore di una cosa ganza, perché è un meccanismo su cui c'è una rete di città europee che stanno facendo questa sperimentazione, che da tutti è riconosciuto come il futuro della mobilità, che vuol dire che Andrea la mattina vuole andare a Campo di Marte, apre la sua piattaforma, scrive Campo di Marte, la piattaforma ti dà automaticamente il percorso o più veloce o più economico o più ecologico, scegli qual è la tua modalità e ti vende un biglietto unico per fare tutto questo spostamento, perché ti dà il biglietto per le biciclette, quello per il pullman.
Anche questo in qualche modo risponde alla logica del personalizzare in base alle
esigenze.
Esatto,
cioè l'idea è che la mobilità diventi un servizio individuale, quindi un servizio che è tarato sulle esigenze di ognuno. Ed è un'evoluzione importante, perché vuol dire andare incontro alle esigenze. Non tutti hanno la fermata della tramvia o dell'autobus sotto casa, ma con la biciclettina a noleggio possono fare quei 500 metri, lasciarla lì davanti e montare sopra quell'altro mezzo. Se è tutto integrato funziona molto meglio, diventa un servizio personalizzato e vicino alle persone, e aumentano il potenziale di persone che possono utilizzarlo. Ci sono tutta una serie di fiorentini e di fiorentini, ma anche di non fiorentini, anche di turisti, anche city user, che possono cambiare le proprie abitudini senza che questo voglia dire incasinarsi la vita. Poi ci sono quelli che hanno 2 figli, 3 figli, devono portarli di qua, di là, quelli che hanno da andare al lavoro a degli orari particolari, quelli che hanno da accudire i genitori, che ovviamente hanno delle condizioni di vita che non gli permettono facilmente di fare un cambiamento di stile, e nessuno glielo imporrà, però vogliamo lavorare e offrire l'alternativa, il massimo degli strumenti.
Abbiamo pochissimi minuti, 2 segnalazioni, gliele facciamo così che magari può attivare i suoi uffici se lo ritiene opportuno. Allora, buongiorno Controradio, se potete chiedere all'assessore di intervenire per l'asfaltatura di Via Verdi, che ritengono particolarmente disastrosa, soprattutto insomma ci sono i civici 1 e 3, piena di buche, del lastricato di pietre di Piazza Santa Croce, che è completamente da rifare in termini soprattutto di sicurezza. Poi ci dicono di una pista ciclabile in piazza Vittorio Veneto, non asfaltata, accanto a quella riservata a bus e taxi. Nel frattempo vi diciamo, l'assessore sta scrivendo e prendendo appunti, è pericolosa perché appoggi e buche, non è illuminata. Buongiorno poi, allora c'erano degli ascoltatori di Pistoia, vediamo se riesco a recuperare in corsa poi il messaggio, ma un'anticipazione gliela chiediamo, assessore, perché lei intorno all'1, poi la racconteremo nella nostra newsline di questa sera, presenterà anche una nuova progettualità definita Pass Residenti. Naturalmente non sveliamo tutto, però un'anticipazione sulla filosofia di questo strumento.
Pass Sosta si chiameranno e sarà un riordino complessivo del sistema della sosta in città, che varrà per i residenti e per i non residenti con regole diverse, e che proverà a lavorare su due elementi: uno, rimettere un po' di ordine, come dicevo, perché ci sono troppe macchine parcheggiate ai posti dei residenti a qualunque ora in qualunque luogo della città, e offrire ai fiorentini una, diciamo, possibilità di parcheggio sia nella loro zona gratuitamente che nelle altre zone qualora li serva per gli spostamenti sistematici. L'obiettivo però allo stesso tempo è ridurre o quantomeno provare a dare un segnale sugli spostamenti non sistematici. I numeri che dicevo prima sono impressionanti, cioè 700.000 spostamenti in auto dentro la città al giorno, in media ogni persona ne fa 2,5, quindi vuol dire 300.000 macchine. 300.000 macchine che sia di fiorentini che di non fiorentini invadono la città. Abbiamo bisogno di mettere un pochino di ordine, perché a oggi questo non funziona benissimo, lo vediamo nella difficoltà di parcheggiare che hanno le persone che vivono nei quartieri, e lo vediamo dal fatto che probabilmente abbiamo un sistema di controllo della sosta che è un sistema un po' vetusto. Introdurremo infatti tutta una serie di sistemi tecnologici per il controllo automatizzato della sosta che permetteranno di tutelare al meglio il diritto dei residenti a non girare a qualunque ora, mezz'ora, per cercare parcheggio nella loro zona.
C'è una segnalazione che ci rimanda alla riforma del codice della strada in qualche modo, perché ci scrivono: le strisce della corsia per bici in Viale Petrarca sono quasi completamente cancellate. Ecco, assessore, sono corsie non più contemplate nella riforma del codice della strada?
Noi stiamo lavorando a una progettazione di una pista ciclabile tra Viale tra Porta Romana e Piazza Pier Vettori. Stiamo cercando di farlo in maniera che impatti meno possibile sul traffico e sulla sosta, ma è un'arteria molto importante. Poi in prospettiva vorremmo portarla da Porta Romana fino al Galluzzo, dove c'è un gruppo di rider che si è organizzato per chiedercela. Abbiamo bisogno di offrire le alternative, dicevo prima, e le alternative sono anche le corsie ciclabili, le piste ciclabili, per andare in bici in sicurezza. Quella è una strada molto trafficata, peraltro è la strada che faccio io per venire qui la mattina in bicicletta o a piedi. Stamattina mi sono reso conto ancora di quante persone vadano in bicicletta e del pericolo che affrontino, perché anche quando era segnata quella corsia ben pochi la rispettavano da parte degli automobilisti.
Dicevamo della riforma del codice della strada, non è questo il momento né lo spazio, non abbiamo più tempo, però già sono fioccate le prime multe per quanto riguarda i monopattini e il casco. Come giudica questa riforma?
Ma in generale la riforma è molto contraddittoria, e basta vederne le finalità. Da un lato non si interviene sulla causa principale dell'incidentalità, che è la velocità, perché su quello non si fa niente.
Come dicono anche le associazioni.
Esatto. Le associazioni vittime della strada hanno dato un giudizio, diciamo, rigidissimo rispetto al codice nuovo, perché se la maggior parte degli incidenti mortali o con feriti gravi è dovuta alla velocità, sulla velocità le regole vengono abbassate, cioè il limite di tolleranza si alza. Dall'altra parte ha un furore ideologico, ad esempio contro i monopattini, e anche lì si dice che si fa per ragioni di sicurezza di mettere l'obbligo del casco e della targa, dopodiché si buttano fuori i monopattini dalle piste ciclabili e dalle aree pedonali della città, mandandoli in mezzo alla strada, dove è più probabile che incontri una macchina. Tutti gli incidenti, o quasi tutti gli incidenti, vengono fatti dalle auto, non dai monopattini. In termini di incidentalità, i monopattini in città sono a livelli infimi. Quindi è tutto un elemento contraddittorio, c'è molta ideologia in questa riforma, ed è il motivo per cui assieme all'Associazione Vittime della Strada abbiamo espresso un giudizio che non è positivo, e ci sono alcune cose che sono francamente incomprensibili. Dopodiché noi ci confronteremo con le realtà che offrono il servizio di sharing nella nostra città, con i tre soggetti che hanno i monopattini, valuteremo se è compatibile il servizio che si offre con la realtà attuale. Se non è compatibile, metteremo in campo più biciclette e si leverà il servizio di monopattini. Dopodiché è un elemento che non favorisce la mobilità alternativa, perché un conto è chiedere di rispettare le regole ai monopattini, chiedere di parcheggiare per bene, chiedere di non andare controsenso. Un conto è per una fissazione eliminare un'alternativa che tante persone usano.
Che è quello che abbiamo detto anche con Firenze Ciclabile, anche da questi microfoni. Francesco Vetrofania, visto che mancano pochi giorni alla scadenza, che dobbiamo fare proprio all'atto pratico rispetto alla filosofia?
Domani uscirà sui giornali dopo la conferenza stampa, immagino anche un po' ovunque.
Certamente.
In radio e in TV usciranno tutte le informazioni e saranno disponibili anche sul sito. Banalmente si dovrà andare sul sito di SAS, scegliere l'opzione che si preferisce e registrare la propria targa. Sarà anche tutto dematerializzato, non si dovrà più esporre niente, e questo permetterà di risparmiare carta ma anche di avere controlli più efficaci.
Assessore Giorgio, allora noi ci ritroveremo, spero, in un appuntamento. A questo punto abbiamo dato una periodicità, quindi nel mese di gennaio, a inizio anno, pass sosta, vedremo che risultati e soprattutto come funzionerà tutto questo, sperando anche che a quel punto la Vax sia in esercizio. È una speranza per l'inizio dell'anno, lo possiamo dire?
Speriamo.
Grazie assessore Giorgio, i nostri microfoni su Controradio, voi rimanete con noi dalla redazione, l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
Buona giornata.
Buongiorno, le notizie delle 9.30. Purtroppo di sicurezza si parla solo quando muore qualcuno sui posti di lavoro. Lo ha detto il coordinatore dei delegati sindacali della Compagnia Unica del Porto di Genova, dove nella notte è morto un uomo di 52 anni. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore sarebbe stato a terra mentre controllava dei sigilli di un container e sarebbe rimasto schiacciato nell'impatto fra due mezzi meccanici. Un altro lavoratore è rimasto ferito, le sue condizioni non sarebbero gravi. I sindacati di categoria di CGIL e CISL e UIL hanno proclamato uno sciopero immediato di 24 ore e la società che gestisce il terminal ha annunciato che oggi resterà chiuso per lutto.
Al Parlamento europeo in questi minuti sta parlando Salomé Zurabishvili, presidente uscente della Georgia, europeista che a fine anno dovrebbe lasciare il posto al filo russo Kavelashvili. La Georgia non mollerà, ma si aspetta che agirete per difendere i valori europei, ha detto Zurabishvili, che ha annunciato di non voler abbandonare la sua carica. La presidente uscente e l'opposizione del suo paese contestano i risultati del voto parlamentare di ottobre vinto dal partito di governo filorusso Sogno Georgiano, che poi ha fatto eleggere il successore di Zurabishvili e ha sospeso le trattative per l'ingresso del paese nell'Unione Europea.
La guerra in Ucraina, l'aeronautica militare di Kiev dichiara di aver abbattuto nella notte oltre 50 droni degli 80 sparati dall'aviazione russa. Nessun ordigno di quelli non intercettati avrebbe raggiunto l'obiettivo. Nel paese resta però alta la preoccupazione per la vendetta minacciata dal Cremlino dopo l'attentato rivendicato dai servizi segreti di Kiev, che ha causato la morte del generale russo Kirillov e del suo assistente ieri a Mosca. Stamattina nella capitale russa è stato arrestato un cittadino uzbeko di 29 anni, considerato il presunto autore dell'attentato.
In Siria, traffico aereo verso la normalizzazione. Oggi da Damasco è decollato il primo aereo verso Aleppo dalla caduta del presidente Bashar al-Assad. Gradualmente emergono però anche gli orrori di oltre 50 anni di regime. Ieri è stata scoperta una fossa comune che potrebbe contenere decine di migliaia di cadaveri. Cresce la preoccupazione per l'offensiva delle forze turche e filoturche contro quelle curdo-suriane siriane nel nord del paese. Del conflitto in corso hanno discusso ieri il presidente turco Erdogan, la presidente della Commissione europea von der Leyen e l'emiro del Qatar Altani in incontri separati ad Ankara. Oggi nella capitale turca questo tema sarà al centro dell'incontro tra Erdogan e il premier libanese Mikati.
E infine una notizia di economia: Unicredit ha comprato un'altra quota di Commerzbank, salendo a circa il 28%. In pochi mesi l'istituto italiano ha triplicato la percentuale che è sotto il suo controllo. Una scalata alla banca tedesca contrastata dal governo di Berlino e che si intreccia con altre operazioni come l'offerta presentata dalla stessa Unicredit per acquistare Banco BPM. prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
Il testamento di Beethoven con Andrea Lucchesini e Sandro Cappelletto. Alla scoperta del pensiero di Ludwig van Beethoven a 200 anni dalla nona sinfonia. Giovedì 19 dicembre dalle 16 a Firenze a Palazzo Strozzi presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Evento all'interno di Ritratti, i grandi maestri del passato e le loro idee, per leggere il nostro tempo alla luce dei classici. Ingresso libero, info insr@iris-firenze.org.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. Siamo sulla Fipili anche qui a causa del traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze e code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Treni per guasto tecnico a un passaggio a livello a Rufina e convogli percorrenti la linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze per lavori alla rete idrica fino al 18 gennaio in via Masaccio in vigore uno scambio di carreggiata tra via Nardi e via La Farina con senso unico verso viale Mazzini a partire da via La Farina, restringimenti anche in via Nardi. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio. FM